Allora, possiamo spendere un po' di tempo su questo tema che devo dire la verità, avendo approfondito un pochettino l'argomento, è un tema molto vasto, è un tema molto vasto. Il tema che affronteremo oggi, come abbiamo già anticipato, è frequentare la Chiesa e può sembrare quasi un paradosso, visto il momento che stiamo vivendo, ma credo più che mai che adesso sia importante sottolineare cosa significhi frequentare la Chiesa e perché è importante frequentarla. Vi dico già che non ho la pretesa di essere chiaramente esaustivo sull'argomento, probabilmente non toccherò neanche tanti spunti che però probabilmente potremo poi fare insieme, ecco, ma cercherò e cercheremo di avere un quadro chiaro biblico, ecco, sull'importanza di frequentare la Chiesa. Allora, dividerò lo studio in tre parti. La prima parte vedremo molto brevemente il percorso biblico che porta il cristiano ad avere la necessità di far parte di una chiesa e quindi riconoscersi in essa. Nella seconda parte, che è il corpo centrale, parlare direttamente le scritture, che è la cosa più importante. Vediamo cosa hanno da dire le scritture a riguardo, per comprendere appunto quello che hanno da dirci e poi le considerazioni che potremo anche fare insieme. E nella terza parte vorrei concludere con qualche applicazione pratica per tutti noi, in cui vorrei che appunto ci fosse il contributo di ognuno di noi. Dunque iniziamo subito con la prima parte, considerando il percorso che porta un uomo o una donna a diventare dei cristiani. Allora, come tutti sappiamo, solo per mezzo della predicazione del Vangelo le persone possono arrivare a Cristo. Ed è in quella circostanza che Dio può chiamare, solo in quella circostanza che Dio può chiamare e salvare e chiamare a salvezza queste persone e quindi applicare il suo piano di redenzione. E se ci pensiamo bene, ognuno di noi ha avuto il suo percorso personale, ognuno di noi ha avuto il suo incontro personale con Gesù. Per alcuni è stato un momento più definito, per altri meno. Alcuni sono nati in un contesto cristiano, altri non sono nati in un contesto cristiano. Ma ci sono arrivati magari in età più adulta. Questo per dire che cosa? Che sono tantissime alla fine le storie di conversioni, di momenti unici o di cammini graduali che ci hanno portato ad una convinzione, in sostanza. La cosa incredibile in tutto questo è che nessuna di queste storie è uguale all'altra. E in questo non possiamo che dare gloria a Dio, perché davvero ognuno di noi sicuramente avrà una storia da raccontare e ognuna di queste storie sarà diversa dall'altra. Perciò diciamo che dal momento che abbiamo riposto la nostra fede in Cristo, ci siamo ravveduti dei nostri peccati, li abbiamo confessati e ci siamo arresi a Lui, ecco che secondo l'insegnamento biblico siamo delle nuove creature. Siamo chiamati figli di Dio, facciamo parte del popolo di Dio, della famiglia di Dio. In modo più specifico, siamo definiti seguaci di Cristo, quindi chiamati cristiani o eletti di Dio. E quindi, arrivati a questo punto, che cosa fa un neocristiano arrivato a questo punto? Dice, ok, va bene, sono salvato, sono un cristiano, a posto, vivo la mia vita e finisce lì. Non è così. Presumendo che sia una conversione autentica, chiaramente, un'autentica e sincera conversione, questa persona ha dichiarato di voler mettere l'autorità della Bibbia, sopra ogni cosa, come unica e indiscutibile parola di Dio, e sarà ad essa sottomesso. È proprio quindi nella Scrittura che noi troviamo tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Se ci ricordiamo, durante il ministero di Gesù, appunto Gesù disse una frase diventata celebre. Prendiamo Matteo capitolo 16. Matteo 16. Versetti dal 15 al 18. Guardiamo subito il caricatore. Scusate un attimo, ho il computer che si sta spegnendo, mi sono dimenticato di attaccare. Scusate. Se si spegneva, ora che si riaccendeva tutto. Ok, Matteo capitolo 16, versetto 15 dice: ed egli disse loro, voi chi dite chi io sia? Ci ricordiamo bene il contesto della situazione. Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nei cieli. E il versetto 18 dice: anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Senza andare tanto nello specifico di questo versetto, che anche qui si aprirebbe un mondo, ma è interessante che notiamo il versetto 18 e dice: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ecco, questo quindi è il primo episodio in cui viene nominata questa parola, se guardiamo bene. La parola ecclesia, e quindi che è la nostra parola tradotta come chiesa. Gesù stava preparando una strada per gli apostoli e per tutti coloro che avrebbero creduto nel suo nome. Questa ecclesia sarebbe stata edificata nel suo nome. Come vediamo dall'ascesa al cielo di Cristo in poi, i discepoli ubbidirono al grande mandato di Matteo 28, 19, che fu quello di fare che cosa? Di predicare a tutti i popoli, battezzando la comunità, così che sarebbe nato un nuovo popolo, un nuovo corpo composto da miriadi di persone sparse in tutto il mondo. Quello che vediamo proprio dall'epoca apostolica in poi è il desiderio proprio per i cristiani di riunirsi in piccoli o grandi gruppi, organizzati secondo quello che gli apostoli insegnavano, con l'unico scopo di adorare Dio, di servirlo e vivere la comunione insieme ai fratelli e le sorelle. Quei gruppi oggi vengono chiamati chiese locali, cioè chiese che nascono nel nome di Gesù Cristo, aventi il diritto a far parte della Chiesa universale di Cristo, ma dislocata geograficamente in un luogo preciso e definito. Perché voglio aggiungere questo dettaglio? Perché purtroppo è una realtà concreta, soprattutto oggi, che non possiamo ignorare, che esistono delle correnti e delle sette che promuovono che cosa? L'idea che si può essere un cristiano semplicemente vivendo la fede in modo personale e intimo, senza alcuna necessità di frequentare una chiesa fisicamente, o meglio ancora esserne parte attiva. E questo è molto pericoloso. Ecco quindi che arriviamo alla fatidica domanda: perché è importante frequentare la chiesa? Noi non troviamo un comando ben definito, no? Non c'è un comandamento che dice voi dovete frequentare la chiesa. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo bisogno effettivamente di frequentare la Chiesa per poter adorare Dio con gli altri credenti, in modo tale che all'interno di questo corpo possiamo essere ammaestrati nella Sua parola e crescere spiritualmente. Allora, cominciamo ad aprire le Bibbie, perché adesso faremo un po' di lettura. Andiamo in Atti, capitolo 2, versetto 42. Atti 2, versetto, Atti 2, versetto 42, versetto molto celebre, proprio che parla dei primi passi della Chiesa primitiva, che dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi già qui notiamo che cosa? Che c'è una situazione molto particolare in cui ci sono delle persone che si stanno incontrando, perché qui si parla di persone perseveranti, persone che facevano questo con costanza, che si incontravano, che ascoltavano l'insegnamento degli apostoli e dice che erano perseveranti, quindi c'era una costanza in questo, no? Lo facevano proprio ogni giorno, ogni momento, poi questo chiaramente nello specifico non lo sappiamo. Ma c'era questa costanza nel fare che cosa? Ascoltare l'insegnamento e una cosa importante nella comunione fraterna. La comunione fraterna come la puoi sperimentare? Stando con altri fratelli e altre sorelle. È molto semplice. E in più nel poter insieme compiere quel memoriale che Gesù aveva lasciato, cioè rompere il pane e poi pregare. Se andiamo anche in Ebrei capitolo 10, versetto 25. Troviamo ancora un altro passo interessante. Iniziamo dal 24, Ebrei 10:24, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Anche qui, se notiamo questi due versetti, ci sono alcune parole molto importanti che sottintendono che esisteva ed esiste un gruppo di persone che si incontrano. Intanto, subito all'inizio del versetto 24 dice: facciamo attenzione gli uni agli altri. Quindi c'è proprio un concetto di gruppo unito, coeso. Facciamo attenzione gli uni agli altri, ok? Per incitarci all'amore e alle buone opere. E dice: non abbandonando la nostra comune adunanza. Il termine adunanza, proprio dal dizionario secco, chiaro, dice riunione di più persone in un dato luogo per trattare questioni di comune interesse. In questo caso il comune interesse cos'era? Gesù Cristo. Quindi questo era quello che si faceva all'epoca e questo è un altro passo che ci può dar testimonianza che la Chiesa era qualcosa di vero, di reale, di importante soprattutto. La Chiesa è il posto, proprio luogo in cui i credenti possono amarsi gli uni gli altri. E questa è una cosa molto importante che possiamo leggere in Prima Giovanni, al capitolo 4, versetto 12. Prima Giovanni 4, versetto 12. Dice: nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Quindi ancora qui notiamo un altro aspetto, e cioè si parla dell'amore reciproco. Cosa dobbiamo fare? Amarci gli uni gli altri. Come possiamo sperimentare questo amore se siamo al di fuori di un gruppo? Invece qui dice se ci amiamo gli uni gli altri, dà per sottointeso che facciamo parte di un corpo, facciamo parte di un gruppo in cui possiamo sperimentare questo amore che Dio ci ha donato. Ci sono tante cose che possono avvenire all'interno della Chiesa e che ci possono in qualche modo dare ancora più consapevolezza di quanto sia importante frequentarla. Adesso vorrei che leggessimo un po' di passi. Allora, quindi non siamo tante copie, quindi vi assegno proprio i versetti. Comincio allora, io qua vedo Orazio e Federica, mi cercate Ebrei 3:13. Poi Paolo e Chiara mi cercate Ebrei 10:24. No, scusate, questo l'abbiamo già letto, scusate. Galati 5:13, Paolo e Chiara. Poi Kif e Debbie mi cercate Romani 15:14. Poi Sebastiano e Priscilla mi cercate Romani 12:10. Ok, e poi dopo io leggerò Efesini 4:32. Ok, iniziamo
Lui è
con
vinto.
Ebrei 3:13.
Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato.
Ok, poi Ebrei 10:24.
Ebrei 10:24,
Eh
Galati.
no, scusate ancora perché ce l'ho assegnato e quindi continuo a leggerlo. Galati 5:13.
Ok. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri.
Ok, poi Romani 15:14.
Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda.
Perfetto, Romani 12:10.
Quanto all'amore fraterno, siete pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.
Ottimo. Infine, Efesini 4:32 dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Cosa, in pochi secondi, qualcuno che mi vuole rispondere velocemente, che cosa notate che accomuna questi versetti? Un'espressione che troviamo in quasi tutti questi versetti, se ti riusciti a memorizzarli velocemente.
Papà, lo sai che mi intendi quello difficilissimo?
A vicenda, gli uni gli altri?
Perfetto, grazie Debbie, esatto. Forse per me è più facile perché ce li ho tutti davanti. Perfetto. Proprio questo, e questa è la cosa che a me onestamente mi ha colpito molto nel cercare questi versetti e metterli tutti insieme, perché è un'espressione forte che Paolo, perché alla fine è sempre lui che sta scrivendo, utilizza questa espressione gli uni gli altri, a vicenda, cioè facendo capire che cosa? Intanto che è sottointeso che questa cosa si può fare solamente insieme, in un gruppo, in un corpo, e non deve essere un qualcosa unilaterale, ma deve essere qualcosa bilaterale, cioè che dobbiamo fare tutti, gli uni per gli altri. Abbiamo letto Ebrei 3:13, la Chiesa è il luogo in cui i credenti, i cristiani possono incoraggiarsi, infatti dice esortatevi a vicenda. Abbiamo letto prima Ebrei 10:24, in cui dice facciamo attenzione gli uni agli altri, possiamo spronarci, quando dice per incitarci all'amore. Quindi è un luogo dove noi possiamo spronarci a vicenda con gli altri credenti. Galati 5:13, in cui si parla, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. È un ambiente dove possiamo servire gli altri fratelli e sorelle. Romani 15:14 dice, alla fine capaci anche di ammonirvi a vicenda. E quindi qui possiamo anche, abbiamo quella capacità di istruirci, di ammonirci, ok? Di dire a un fratello o una sorella quando le cose non vanno bene, ok? Di crescere insieme in questo senso. Romani 12:10, quando dice siate pieni di affetto gli uni per gli altri, e poi dice una frase ancora proprio bella e interessante, quanto all'onore, addirittura dice fate a gara, rendervelo, reciprocamente. Cioè, da entrambe le parti, io lo devo ricevere, lo devo dare. Se tutti quanti, diciamo, abbiamo questo tipo di concetto. Quindi, un'altra cosa bella che nella Chiesa può accadere è quello di onorarsi a vicenda. E poi, infine, abbiamo letto Efesini 4:32, e anche qui utilizza la stessa espressione, gli uni verso gli altri. Siate benevoli e misericordiosi, gli uni verso gli altri. Quindi mostrare amore e compassione gli uni verso gli altri. Quindi all'interno del corpo di Cristo, all'interno della Chiesa, possono avvenire, devono avvenire, dovrebbero avvenire tutta questa serie di situazioni, di vicende, che sono proprio, diciamo, alla base di che cosa? Dell'edificazione di questo corpo, della Chiesa di Gesù Cristo. Vediamo quindi, sulla base di quello che abbiamo letto, quante cose la Scrittura ci chiama a fare all'interno della Chiesa e quante azioni possiamo compiere verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Un concetto quindi molto chiaro presenta la Chiesa come un corpo dove tutti i componenti sono attivi nel portare avanti la propria edificazione. È interessante questo, che ogni membro è attivo in questo, e quindi è un membro che adempie il processo di santità alla quale siamo chiamati e in ubbidienza a che cosa? Agli insegnamenti biblici. E quindi una riflessione che io faccio e che rivolgo anche a voi è questa: tutto ciò di quello che abbiamo letto adesso è possibile chiaramente ed possiamo realizzarlo solo avendo un concetto sano di che cos'è una chiesa e solo potendo frequentare una chiesa, potendo essere parte di una chiesa, essere parte di questo corpo, non vivendo una realtà spirituale individuale, magari avendo la convinzione che la chiesa non è poi così necessaria o anche peggio, illudendosi di non averne bisogno e che frequentarla non è un qualcosa di così importante, e diciamo che frequentarlo o meno non fa differenza, ecco. Queste sono cose davvero, io direi quasi blasfeme, qualcosa che non appartiene all'insegnamento biblico. Come sappiamo, la Chiesa viene presentata dalla Scrittura come un corpo, e questo è interessante in quello che poi Paolo ci dirà. Abbiamo visto e considerato che quando una persona si affida a Gesù Cristo per essere salvato, quella persona diventa, che cosa? Un membro del corpo di Cristo, cioè si va ad unire a questo corpo. E infatti l'Apostolo Paolo non poteva essere più chiaro, secondo me, e più diretto, quando spiega questo concetto alla Chiesa di Corinto. E non è necessario essere dei medici o degli studiosi di anatomia per comprendere questa bellissima e forte analogia che Paolo fa. E allora andiamo a prendere Prima Corinzi, capitolo 12, Prima Corinzi, capitolo 12, leggiamo subito il 27, che dice: ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Affinché un corpo ecclesiale funzioni, quindi una chiesa possa funzionare in modo adeguato, devono essere presenti, che cosa? Tutte le sue parti, nessuna esclusa. E nel capitolo 12, come dicevo, Paolo presenta un'idea molto chiara, molto profonda di quello che è il corpo di Cristo, e vogliamo leggerlo insieme. Leggerò io, iniziamo dal versetto 14, Prima Corinzi 12 dal versetto 14, dice così: infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un solo corpo. Quello che infine mi preme ricordare è che un credente non potrà mai raggiungere la piena maturità spirituale senza l'assistenza, l'incoraggiamento, lo sprono e l'amore degli altri credenti. E infatti, continuando nel passo al versetto 21, dice: l'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Versetto 26: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Alla luce di quello che abbiamo visto insieme, è letto direttamente dalla Scrittura, possiamo dire che cosa? Tre cose principali: frequentare la Chiesa, partecipare alle sue attività, avere comunione con gli altri credenti. Dovrebbero essere, e devono essere, uso il condizionale impropriamente, aspetti regolari della vita di un credente. Dovrebbero essere aspetti proprio che fanno parte di noi, della nostra vita. È vero che, come dicevo all'inizio, ai credenti non è comandata la frequentazione settimanale della Chiesa. Nelle scritture questo comando non lo troveremo così in forma esplicita, ma è molto importante ricordare che chi si è affidato a Cristo dovrebbe avere il desiderio di adorare Dio nella Chiesa e con la Chiesa. Dovrebbe avere il desiderio di essere ammaestrato nella parola di Dio, nella Chiesa e avere comunione con gli altri credenti. Questo è quello che personalmente, sulla base delle scritture, io credo e sono fermamente, come dire, mi fermo su questo perché è molto importante. Dal momento che una persona è nata di nuovo, non credo possa non sentire questo desiderio. Se non dovesse sentire questo desiderio, vuol dire che forse c'è un problema, forse bisogna fare un passo indietro. Allora, in questa ultima parte possiamo fare delle considerazioni, come dicevo prima, insieme. Vorrei lasciare lo spazio a tutti noi di poter condividere le vostre impressioni, se avete da aggiungere. Come vi dicevo, è un argomento molto vasto. Io ho voluto far parlare molto la scrittura, darci diversi input su cui magari poter riflettere, meditare anche in un secondo momento con le nostre famiglie. E lascio solo tre domande su quale possiamo discutere, poi possiamo ampliare il nostro dibattito. La prima domanda è questa: quanto è importante per la nostra famiglia la Chiesa e il rapporto con essa? Chiaramente poi ognuno di noi, marito e moglie, fa anche un esame personale, anche alla luce, dico, quanto è importante anche alla luce dell'anno particolare che abbiamo vissuto, perché, come dicevo all'inizio, non a caso forse, paradossalmente parliamo di frequentare la Chiesa, ma sappiamo che abbiamo vissuto un anno molto particolare, in cui questo, come dire, questa nostra routine ci è stata tolta. Come abbiamo vissuto alla luce di questo? Quanto è stata importante? Ci siamo fermati a pensare davvero se ci è mancato oppure no? È stato un qualcosa che davvero abbiamo sentito mancare nella nostra vita? La seconda domanda: ci sentiamo motivati nell'edificare la Chiesa, sia nel dare agli altri che a ricevere dagli altri? E la terza domanda è: quali sono le difficoltà che tante volte ci portano a non frequentare gli incontri? E cosa possiamo fare per gestire al meglio questo aspetto, avendo una vita di Chiesa più sana e regolare possibile